Vangelo di Matteo, capitolo 10. Allora, il capitolo precedente, siccome è passato un po' di tempo, facciamo un brevissimo riassunto. Nei capitoli precedenti ci sono stati alcuni punti fondamentali che riassumiamo molto velocemente. All'inizio c'è stata la nascita di Gesù, poi c'è stato il discorso della montagna, la chiamata dei primi discepoli. E poi ci sono state una serie di miracoli. In particolare, alla fine di tutti questi capitoli, Gesù iniziava a girare per i vari villaggi e città attorno a dove abitava e portava il messaggio del Vangelo. E a un certo punto, proprio l'ultimissimo versetto del capitolo 9, diceva: la messe è molte, ma gli operai sono pochi. Quindi era come dire che c'erano tante persone che dovevano sentire il messaggio del Vangelo, ma c'erano pochi che erano stati mandati, anzi, non c'era ancora nessuno, c'era solamente Gesù che andava in giro con i suoi discepoli. Per questo motivo, nel capitolo 10 inizia con non più solamente la chiamata dei discepoli a seguirlo, ma li manda proprio a due, nelle varie città a portare quel messaggio che loro hanno già sentito da Gesù. E dopo averli chiamati, quindi loro che prima erano discepoli, cioè che discepolo vuol dire che impara, diventano apostoli, perché apostolo vuol dire colui che è mandato. E quindi la differenza tra il discepolo e l'apostolo è questa. Gesù ha avuto molti più discepoli che i dodici che poi sono diventati apostoli. Ha scelto questi 12 per andare a portare il messaggio. E qui siamo ancora chiaramente nella fase in cui Gesù è vivo e vegeto e nessuno, tranne lui stesso che lo sapeva, sospettava ancora quello che si sarebbe successo, perché in quel momento Gesù era famoso, ma in senso positivo, cioè andava in giro, curava i malati e quindi le folle erano estremamente desiderose di vedere e di sentire Gesù. Pochi anni dopo le stesse folle lo metteranno poi in croce, ma allora in quel momento Gesù lo sapeva, ma i discepoli chiaramente non avrebbero mai sospettato che sarebbe andata a finire così, anzi pensavano che si sarebbe creato ancora sempre più successo e più fama. Qui abbiamo i nomi dei 12 apostoli che sono, se poi vedete, a due, proprio perché vengono mandati a coppie. I primi sono fratelli fra di loro, quindi Simone e Andrea sono fratelli, Giacomo e Giovanni sono fratelli, Filippo e Bartolomeo. Invece Tommaso e Matteo non sono fratelli. E se voi notate, negli altri Vangeli che noi abbiamo ancora visto, Matteo è messo prima di Tommaso, però siccome qui è il Vangelo di Matteo, parla di se stesso, per umiltà si mette come secondo. In più, negli altri Vangeli si mette solo il nome, invece in qui lui dice il pubblicano, perché era stato esattore delle tasse, che per i giudei, vi ricordate, era un insulto. Quindi lui per umiltà di se stesso si chiama così, mentre gli altri evangelisti, per gentilezza, non mettono questa cosa e lo mettono prima di Tommaso. Poi abbiamo Giacomo e Taddeo, Simone e Giuda. Allora, questo Giuda qua è Giuda il traditore. In realtà ci sarà un altro Giuda che sostituirà quel Giuda, perché quando Giuda il traditore, dopo aver tradito Gesù, si andrà a impiccare per la disperazione, e quindi rimane solo più 11. Ma dopo che Gesù è risorto ed è sceso al cielo, si chiedono fra di loro: se Gesù ne aveva scelti 12, il posto che è venuto a mancare di Giuda, chi lo occuperà? E scelsero un altro che per caso si chiamava anche Giuda, ma non è che l'hanno scelto perché si chiamava Giuda, un altro che era stato discepolo di Gesù e che loro fecero diventare apostolo. Perché vi dico questo? Perché la differenza tra il discepolo e l'apostolo è che l'apostolo è stato mandato direttamente da Gesù, quindi riceve da Gesù quello che dice il primo versetto, il potere di scacciare gli spiriti immondi, cioè di fare gli esorcismi, no? Fondamentalmente, e guarire ogni sorta di malattie e infermità fisiche o rimettere i peccati, no? Se vi ricordate, questo capitolo precedente si era aperto con Gesù che rimetteva i peccati prima di guarire il paralitico, e tutti dicevano: ah, è bestemmia perché solo Dio può rimettere i peccati. Ma siccome Gesù questo potere ce l'ha, lo può trasmettere anche a delle altre persone, in questo caso ai suoi apostoli. Gli apostoli a loro volta dimostrano, dopo la risurrezione e l'ascesa al cielo di Gesù, quando Gesù non c'era più, che trasferiscono questo loro potere a un'altra persona, che è questo dodicesimo apostolo, che non era stato, diciamo, mandato da Gesù inizialmente, però era un discepolo. Perché è importante? Perché nella religione cattolica, che è la grossa differenza con quelli protestanti, quindi valdesi, luterani, metodisti, eccetera, eccetera, la religione cattolica e apostolica. Cosa significa? Che cattolica vuol dire che si rivolge a tutto il mondo. Apostolica significa che è fondata su un potere che Gesù ha trasferito agli apostoli. Quindi, dall'inizio dei tempi, quando Gesù ha dato questo potere ai primi 12 apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, eccetera, a oggi tutti i vescovi che noi vediamo sono i successori degli apostoli, di cui in particolare il Papa è il successore di Pietro apostolo. Tutti questi qui, in maniera ininterrotta, per questi 2000 anni, hanno ricevuto il loro potere da un altro vescovo, che l'aveva ricevuto da un altro vescovo, che ritornando indietro l'hanno ricevuto da uno di questi 12 apostoli. Se non fosse così, il loro potere non è valido, cioè non sono vescovi ordinati validamente. Infatti, nella storia della Chiesa ci sono stati degli scismi, cioè dei momenti in cui si sono suddivisi e per cui alcuni sono andati, non so, sono rimasti fedeli alla Chiesa cattolica, altri hanno fatto per conto proprio una Chiesa che loro dicevano essere cattolica. Alcuni di questi erano vescovi che erano stati ordinati dagli apostoli, quindi quelli erano validi, anche se scismatici, cioè scismatici vuol dire che non erano più dentro la Chiesa cattolica, ma il loro potere di vescovi non viene meno perché tu te ne vai. Anche un vescovo che, per dire, diventasse pedofilo o qualsiasi cosa la più brutta che possa essere, non perde il suo potere di vescovo, diventa indegno ma non perde il suo potere di vescovo, perché è un sigillo che viene dato e non può più essere tolto, come il battesimo.
Neanche con la scomunica?
No, neanche con la scomunica. Il battesimo che noi riceviamo non può essere tolto, cioè se uno diventa un omicida, un peccatore, sempre cristiano è indegno e quindi probabilmente andrà all'inferno se si comporta così male, ma non è che non è più cristiano perché si è comportato male. La stessa cosa vale per il vescovo e anche per i sacerdoti. Però se si comportano indegnamente, come dice Matteo, ci sono delle sanzioni canoniche che possono essere date, che iniziano, se la cosa che è stata commessa non è gravissima, con una sospensione. Non so, dice, sospendono dalla possibilità di celebrare i sacramenti per un tot di tempo. Se è molto grave, si può arrivare alla sospensione ad divinis, cioè nel senso non potranno mai più celebrare i sacramenti, ma non potranno perché gli viene impedito, ma come potere lo potrebbero fare, quindi se lo facessero in maniera illecita varrebbe, mi spiego, cioè nel senso se celebrano la messa vale, non lo possono fare, quindi è un sacrilegio, però vale, chi dovesse, per dire, non sapere che loro sono scomunicati. E la cosa ancora più grave della sospensione di vita è la scomunica, cioè dire non fai più parte della Chiesa cattolica. Quindi rimani cristiano, perché è il battesimo, rimani vescovo, perché quello non si può, ma non fai più parte della Chiesa cattolica. Quindi i cattolici non possono più andare, per dire, a confessarsi da quel vescovo, a ricevere la cresima da quel vescovo, eccetera, perché è tutto invalido, se lo sanno. Okay? Quindi detto questo, arriviamo al punto. Il punto è questo, che la tradizione apostolica non si è mai interrotta. Negli scismi alcune volte si è interrotta, perché alcuni vescovi facevano lo scisma, poi loro ordinavano magari altri vescovi, ma altri venivano ordinati da persone che non erano, perché dopo tot anni non c'erano più vescovi validamente ordinati, e quindi in quel caso lì ci sono dei vescovi che non sono stati ordinati correttamente. Quindi quando ci sono stati alcuni scismi che sono rientrati nella Chiesa cattolica, quelli che erano stati ordinati e non si poteva provare che fossero stati ordinati da un vescovo validamente eletto, sono stati riordinati. Cioè un vescovo degli apostoli ha dovuto riordinare, perché È come una corrente, è facile come esempio da fare, come la corrente elettrica. Gesù è la centrale elettrica, ok? L'elettricità deve scorrere attraverso Gesù ininterrottamente. Se a un certo punto tu tagli il filo perché uno dei vescovi non ordina un altro vescovo, ma uno si ordina da solo, quello non è attaccato alla centrale elettrica, quindi non potrà mai far luce, ok? Fino a quando tu non sei innestato in Gesù attraverso questa tradizione apostolica, non sei validamente vescovo e quindi tutto ciò che è fatto da quel vescovo non è valido, non è valida la cresima, non è valido se ordina dei sacerdoti, eccetera, eccetera. Okay? La tradizione apostolica ci distingue dai protestanti perché i protestanti invece credono nel sacerdozio universale, cioè il fatto che non esistono dei sacerdoti ordinati da Gesù. Ma tutti noi siamo sacerdoti, quindi ognuno di noi può pregare Gesù e chiedere direttamente il perdono a lui, senza bisogno della mediazione. Però, proprio in questo capitolo, se vi ricordate un pochettino più in là, se adesso l'avete letto ultimamente, non mi ricordo più dov'è neanch'io. Vabbè, comunque, a parte ah sì, è proprio alla fine. Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me accoglie chi mi ha mandato. Cosa significa? Accoglie voi non significa chiunque, quegli apostoli lì. Cioè, ha detto chi accoglie un cristiano nel mio nome accoglie me. Ha detto chi darà un bicchiere d'acqua al più piccolo nel mio nome non perderà la sua ricompensa, ma non ha detto sarà come se io l'avessi mandato. Ok? Quindi gli unici che sono titolati a esercitare questo potere che Gesù ha dato di rimettere i peccati, di guarire malattie e scacciare i demoni, sono gli apostoli e i loro successori. Tutti gli altri, se lo fanno in maniera illecita, abusiva, cioè usurpando questo potere. E quindi non è un potere che Gesù ha dato a tutti, l'ha dato ad alcuni. Addirittura non l'ha dato nemmeno a tutti i suoi discepoli, ma di questi ne ha scelti solo 12. E gli apostoli che sono stati con Gesù tutto il tempo, nel momento in cui Gesù è morto e risorto e mancava uno di quelli che Gesù aveva scelto, siccome erano stati con Gesù, sapevano che era importante fossero 12, perché si vede che Gesù gliel'aveva detto, non è che nel Vangelo c'è scritto tutto quello che Gesù ha detto agli apostoli, e ne hanno fatto il dodicesimo. Non l'avrebbero mai fatto se non avessero pensato che Gesù voleva così, oppure avrebbero ordinato a destra manca a tutti, se avessero pensato che Gesù voleva che fosse così. Siccome non l'hanno fatto, loro che erano stati con Gesù per tutto il tempo in cui Gesù ha insegnato, evidentemente è più giusta la loro impostazione che non quella di persone che venute 1000-1200 anni dopo, come protestanti, hanno iniziato a dire, ma secondo me Gesù voleva che tutti fossero, che non ci fossero alcuni sacerdoti, ma ognuno facesse quello che voleva. Perché 1200 anni dopo, come fanno a sapere quello che voleva Gesù? Cioè, loro sono gli apostoli, hanno sentito e Gesù gli ha detto cosa fare. E gli mandò, dice, adesso qui ci siamo un po' allargati, ma non importa perché era una cosa importante, perché questo è commento al Vangelo, ma è anche catechismo. E dal Vangelo noi capiamo come mai certe norme vengono fuori. Cioè, non è che per dire a un certo punto il Papa si è svegliato e ha detto allora io comando tutti, i vescovi comandano i preti e via così. Cioè, deriva dalla scrittura questa cosa e deriva da ciò che Gesù ha insegnato, non è una cosa inventata. Cosa disse? Dice: non andate fra i pagani erano quelli che non erano ebrei, perché allora non c'erano ancora i cristiani, eh? Diciamo, Gesù con i suoi discepoli erano tutti ebrei. Non entrate nella città dei samaritani. Chi sono i samaritani? I samaritani erano degli ebrei. Quindi erano della stessa religione di Gesù e dei giudei, ma come discendenza, ascendenza, perché i loro avi non erano dei giudei nativi. Quando erano venuti gli Assiri e avevano conquistato tutta Israele, poi erano stati sconfitti, erano dovuti tornare indietro. Avevano lasciato in quella regione che si chiama Samaria, che è vicino alla Giudea, una serie di persone non giudee che erano rimaste lì, non erano andate via. Ovviamente questi, per timore che i giudei li uccidessero o comunque li scacciassero, si sono convertiti al giudaismo, ma accettavano solo i primi cinque libri della Bibbia e non accettavano che Gerusalemme fosse l'unico posto dove si poteva fare il Tempio di Dio. Quindi i giudei con i samaritani non andavano d'accordo. Tant'è vero che poi vedremo, quando ci sarà l'episodio della Samaritana, sarà molti Vangeli più in là, i giudei si stupiscono che Gesù parli a una samaritana, cioè tu che parli a una donna, e poi pura samaritana, che per loro era come un popolo che per loro non era ben visto, no? Allora qui Gesù dice: non andate fra i pagani, non andate dai samaritani, ma andate solamente alle pecore perdute della casa di Israele. Allora si potrebbe dire, e su questi versetti molti hanno sbagliato, perché hanno detto: ah, ma allora Gesù non voleva fondare un cristianesimo, cioè non voleva fondare una nuova religione, voleva solo rinnovare la regione ebraica, perché dice di non andare a tutti gli altri, dice andare solo da quelli. Ma qui l'errore qual è? È che qua non c'era ancora stata né la passione, né la morte, né la resurrezione di Gesù. Quindi non era stata ancora tutta l'umanità redenta dal peccato. E Dio aveva scelto il popolo di Israele come il popolo privilegiato, che prima, dopo che Adamo aveva fatto la caduta e quindi tutta l'umanità era stata condannata, Dio si era scelto un popolo che era quello di Israele. E aveva dato a loro i profeti, la legge, i comandamenti, eccetera, eccetera, ma solo a loro. E aveva detto: il segno che farà è la circoncisione. Tutti quelli che non sono circoncisi non fanno parte del popolo di Israele, sono pagani, quindi non sono vostri fratelli. Perché Gesù all'inizio dice così? Sembra quasi che voglia escludere noi, perché per dire di noi probabilmente nessuno è ebreo, no? Perché prima che lui morisse in croce non aveva ancora salvato l'intera umanità. E quindi, secondo il volere del Padre, che aveva scelto quel popolo, lui si rivolgeva a quel popolo. Per due motivi. Primo, se avesse mandato i discepoli da tutte le parti, il popolo di Israele avrebbe avuto la scusa di dire: ma Gesù non è venuto per noi, è venuto per tutti gli altri. Quindi noi che non l'abbiamo accettato non abbiamo colpa, perché Gesù si è rivolto agli altri, non a noi. Perché loro vedevano proprio, i giudei erano quello e tutto il resto del mondo erano altri. Quindi se Gesù si fosse rivolto agli altri avrebbero detto: allora non si rivolge a noi, perché per loro non esisteva la possibilità di una comunione di tutta l'umanità. Loro erano un popolo eletto, Dio aveva scelto loro, tutti gli altri non valevano niente. Per evitare che potessero avere questa scusa, Gesù dice: mi rivolgo prima a voi. Perché? Perché la profezia era che il Messia avrebbe redento la casa di Israele. E quindi io mi rivolgo alla casa di Israele. Ma siccome gli israeliti non l'hanno accettato e l'hanno messo in croce, allora dopo ha mandato i suoi discepoli, infatti quando prima di ascendere al cielo dopo la risurrezione dirà: andate a tutte le genti, e lo vedrete se volete, se andate avanti, al fondo di questo Vangelo c'è quell'episodio. Quindi non è in contrasto, è che sono due momenti diversi e sono due momenti che hanno una valenza molto differente. In questo momento i discepoli dovevano andare alla casa di Israele, alle pecore perdute della casa di Israele, cioè a dare la possibilità a coloro che erano in Israele di convertirsi, cioè di abbandonare la loro vita che non era secondo quello che Dio aveva messo nei comandamenti, perché nel frattempo ne faceva di tutti i colori, e aveva mandato prima, vi ricordate all'inizio, Giovanni il Battista era stato mandato a preparare la via al Messia, quindi li aveva già richiamati. Poi è arrivato Gesù e li ha richiamati, poi ha mandato i suoi apostoli e li ha richiamati, e questi se ne sono ampiamente sbattuti. Non tutti, molti hanno seguito Gesù, ma il popolo nella sua globalità l'ha fatto mettere a morte. Ed è la parabola, che non so se l'abbiamo già visto oppure no, perché poi io ogni tanto me le leggo, dei vignaioli. Non l'abbiamo vista quella, vero? Vabbè, ve la dico velocemente perché qui è importante. La parabola è questa: un padrone comprò una vigna, gli mise attorno un muro, che vuol dire lo recintò, quindi lo separò dal resto, il popolo di Israele, la vigna, e la coltivò. Poi, al momento, e la affidò a dei vignaioli. I vignaioli sono quelli proprio del popolo di Israele. Al momento di riscuotere il frutto, mandò i suoi servi perché gli dessero la sua parte. Ma questi, visti i servi, li bastonarono e li rimandarono indietro senza dargli niente. E questi sono i profeti che erano stati mandati da Dio e il popolo di Israele non aveva ascoltato. Ne mandò altri e di nuovo si... E infine mandò il suo figlio dicendo: avranno rispetto almeno di mio figlio. Ma questi, visto il figlio, pensarono: questi è l'erede, uccidiamolo e la vigna sarà nostra. E lo uccisero. E questa parabola che dice Gesù la dice prima, molto prima della sua passione, per annunciare quello che sarebbe successo. E la parabola si conclude: cosa farà quel padrone? Chiede ai farisei e a tutti i sacerdoti, dice: manderà l'esercito a uccidere quei vignaioli e la darà a qualcun altro che gli dà il frutto a suo tempo. E Gesù dice: infatti farà proprio così. Però loro non avevano capito che si rivolgeva a loro. Avevano capito che c'era qualcosa in cui Gesù voleva dire, ma pensavano di essere nel giusto. Quindi in questa fase qua è la fase in cui Gesù è venuto ancora per redimere coloro che sono disposti ad ascoltarlo, e saranno molti che lo ascolteranno, ma il popolo di Israele nel suo complesso verrà poi superato dal fatto che Gesù manderà a tutte le genti, perché il popolo di Israele sprecherà questa occasione, e meno male, cioè diciamo noi, non per loro ma per noi, perché se no, se si fossero convertiti avrebbe salvato solo loro e noi saremmo rimasti così, ma siccome Dio aveva già previsto tutto fin dall'inizio dei tempi, sapeva che non si sarebbero convertiti e quindi la salvezza sarebbe arrivata a tutta l'umanità. Ed ecco che poi a un certo punto c'è una frase molto importante, a parte, vabbè, continua a ripetere, no? Già aveva detto che gli aveva dato questo potere, ma qui glielo dice: guarite i malati, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, eccetera, eccetera, no? Perché gli dice questo? Perché gli dice: se fossero andati dei pescatori in giro a dire: ah, sai cos'è, adesso è arrivato il Vangelo, il regno di Dio, cos'è, chi li avrebbe ascoltati? Ma se ti arrivano due persone, ti resuscitano i morti, ti guariscono i malati, ti scacciano i demoni, cose del genere, beh, se proprio non sei di pietra, ti viene il dubbio che magari bisogna ascoltare quello che dicono, no? Quindi questi segni che aveva dato Gesù il potere di fare era perché la gente si convertisse, perché ora i miracoli sono rari, perché in questo momento noi abbiamo già la fede, l'abbiamo già ricevuta, non abbiamo bisogno di avere delle cose straordinarie, dobbiamo portarla avanti giorno per giorno una volta che ci è già stata data, ma all'inizio, quando ancora non esisteva, nessuno sapeva cosa fosse. Serviva questo come segno che quello che gli apostoli andavano in giro a dire fosse la verità, ok? Anche perché questa prima fase, immaginatevi la scena, bisogna sempre immaginarci la scena, no? Questi erano i discepoli, mettiamo come se fossero centinaia di discepoli, e Gesù ne sceglie 12. Ovviamente i 12 scelti, no? Sono tutti orgogliosi e dicono: guarda, ha scelto noi, siamo i migliori, siamo i più bravi, siamo più amici di Gesù, chissà cosa hanno pensato nella loro testa. Ma Gesù subito gli dà una bella doccia fredda, perché dopo avergli dato questi poteri meravigliosi di resuscitare i morti, gli dice a cosa vanno incontro, qual è il prezzo di questi poteri, e sono, prima di tutto gli dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi gli fa già una bella doccia di umiltà, perché dice: questi poteri non sono vostri, questi poteri sono miei e io ve li ho regalati, quindi voi non potete andare poi con questi poteri a farvi belli come se fosse una roba che fate voi, lo fate nel mio nome. Quindi questo è molto importante, perché ancora oggi è assolutamente proibito, è un sacrilegio, si chiama simonia, vendere le pratiche religiose. Cioè non si può, per dire, che uno per confessarti ti fa pagare, o per dire messa si fa pagare. Ma dice: ma la messa non si fa l'offerta. Sì, ma si fa un'offerta, non che è un prezzo che si paga per la messa, si fa un'offerta per le necessità della Chiesa, ok? Non deve mai essere pensato che uno va, non so, a ordinare la messa e con quello sta pagando la messa, perché le cose spirituali non hanno prezzo, cioè sono gratuite. Se per dire uno fosse povero e chiede di fare una messa, gliela fanno anche senza pagare. Dovrebbero, insomma, cioè... Perché si chiama simonia? Perché dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù, i discepoli si moltiplicavano e uno che si chiama Simone il Mago, che prima era un mago, diventa cristiano e inizia anche lui ad avere il potere di fare dei miracoli, ma si fa pagare. Morale della favola, lo viene a sapere San Pietro e nel momento in cui lui fa queste sue cose miracolose, San Pietro stende la mano e lui stava volando, stava facendo, non mi ricordo bene cos'era, negli Atti degli Apostoli c'è scritto, e precipita e muore. Proprio per il fatto che non si può vendere le cose religiose, è gravissimo, perché Gesù aveva proprio detto queste cose ve le dono, sono per l'utilità di tutti, non è che è un potere che hai tu e lo fai solo se ti fa comodo, lo devi dare a disposizione di tutti. E poi dopo però rincara la dose, dice: non procuratevi oro né argento né monete né bisaccia, cioè neanche lo zaino, neanche due tuniche, cioè vuol dire un solo vestito, quello che avete addosso e basta, neanche i sandali, nemmeno le scarpe, né il bastone per potersi... perché dice l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Cosa significa? Cioè dice, siccome voi andate e date queste cose gratis, chi vi riceverà, come poi dice dopo, spetta a lui darvi il minimo indispensabile per vivere. Voi non dovete avere niente di più che il minimo indispensabile per vivere. Perché? Perché avete ricevuto questo potere immenso. Se andaste in giro a farvi pagare per farlo, a raccogliere dall'uno il vestito, l'altro, quello, quell'altro, sembrerebbe che lo facciate per il vostro interesse e quindi squalificereste il messaggio. Tant'è vero che nella storia della Chiesa, più riprese, c'è sempre stata la polemica sul fatto che la Chiesa deve rimanere povera, cioè non deve accumulare ricchezze. Anche qua ci sono, diciamo, degli aspetti da tenere presente. Qui Gesù non ha detto, come neanche lo facevano, che non si potessero avere soldi o non si potessero avere beni materiali, ma ha detto il minimo indispensabile. Loro quando andavano in giro, Giuda, che era poi quello che lo tradì, e anche qui poi da qui nasce il sospetto della religione cristiana e della Chiesa nei confronti del denaro, perché l'unico che teneva il denaro è quello che poi ha tradito Gesù, ce n'avevano di soldi, perché andavano in giro, compravano magari quelle cose che servivano per mangiare, o se, non so, uno si strappava il vestito, non è che lo lasciassero col vestito strappato, cioè c'è... Quello che qui vuol dire Gesù è che non deve essere il prezzo che uno prende per fare il bene agli altri. E quindi dice, l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Dice, nel senso che se voi fate del bene agli altri, avete diritto a essere nutriti dagli altri. Quindi in Gesù qua istituisce il potere degli apostoli di essere mantenuti dal popolo cristiano. Per questo che preti, sacerdoti e quello del genere vengono mantenuti dai fedeli. Il fatto è che poi molte volte, nella storia della Chiesa, forse magari adesso un po' meno, ma comunque talvolta capita anche oggi, di questo potere si abusa. Nel senso che dice, con la scusa che uno deve essere mantenuto, vive nel lusso dove magari ci sono altre persone povere che muoiono di fame. Però il principio non è che chi fa un servizio religioso debba morire di fame, perché Gesù qui dice proprio ha diritto, non dice è buona cosa che, dice ha diritto al suo nutrimento. Poi lo spiega però, dice, in qualsiasi città o villaggio entrate, cercate la casa di una persona stimata. E questo per due motivi, perché se gli apostoli fossero andati a casa di uno che tutti disprezzavano, perché magari era una persona cattiva o cose del genere, non avrebbero fatto subito una buona partenza, no? Cioè, dall'altra perché? Perché è sempre brutto andare in casa di qualcuno, poi rendersi conto che non è degno per la sua e andarsene via e andare da un altro. È molto meglio non andarci da subito per non offenderlo. Ma qua anche qualcuno dice, però Gesù andava a mangiare nella casa del pubblicano Matteo, che era uno, sì, ma perché Matteo, lui sapeva che si sarebbe convertito. Non ci è andato perché era pubblicano, ci è andato perché non lo fosse più. E così anche quando la prostituta è andata e non è stata lapidata, non è che non l'ha lapidata perché faceva bene a fare la prostituta, ma perché non l'avrebbe poi più fatto, perché si era convertita. Quindi Gesù, siccome Gesù conosce nell'idea del, cioè conosce il cuore dell'uomo, sa da chi andare, che nel momento in cui lui va porterà la conversione, ma gli apostoli no, è per quello che dice, fate, siate prudenti, non andate dalla prima casa, entrate e vedete cosa succede. Informatevi su chi è, ci sono le persone buone e andate da loro. E dice, quando arrivate, rimanete lì fino alla vostra partenza. Cosa vuol dire? Non iniziate ad andare un po' qui, un po' là, cose del genere, se no c'è un motivo pratico, il fatto che è come quando uno va magari nel proprio paese dove è emigrato, cose del genere, e deve andare da tutti i parenti, no? In ogni caso gli fanno un pranzo più grande di quell'altra, allora gli apostoli avrebbero passato il loro tempo a mangiare nelle varie case. Se invece stavano in un posto, vabbè, magari la prima volta gli facevano il banchetto, poi dopo diventa la quotidianità e avevano la possibilità di fare veramente quello che dovevano fare. Quando poi dice di non avere niente, ci sono alcuni che dicono, però in realtà noi sappiamo che San Paolo nelle sue lettere dice: io non sono mai stato di peso di nessuno, dove ho abitato ho sempre lavorato con le mie mani e ho contribuito alle case dove sono, alle spese delle case dove stavo. Allora qui sembra dire, ma allora San Paolo non ha fatto quello che ha ordinato Gesù? No, perché qui Gesù non dice, non proibisce agli apostoli di lavorare. Gli dice, se volete, avete diritto a essere nutriti dalle persone verso cui date il vostro insegnamento. Ma non è che gli dice, siete obbligati a farlo. Quindi se qualcuno ha la forza e il tempo per mantenersi per conto proprio, non deve gravare sugli altri. E San Paolo quando scrive questo ha proprio questo senso, perché c'erano quelli che non erano apostoli di Gesù, ma erano magari già stati ordinati sacerdoti o del genere, lui dice che stavano tutto il giorno senza fare niente, mani in mano, e si facevano mantenere dagli altri. E allora dice, a questi qua io ordino che mangino il loro pane lavorando in serenità. Cioè senza spaccarsi di lavoro, ma anche senza essere dei fagnanazzi che tutto il giorno non facevano niente e stavano sulle croste degli altri. Quindi ovviamente quello che dice Gesù va sempre inteso col buon senso, va inteso in senso letterale anche, cioè il fatto che non bisogna cercare ricchezze o del genere. Ma quando dice che non bisogna avere i sandali, allora cosa vuol dire? Che da adesso in poi tutti devono stare scalzi? O quando dice che non bisogna avere due tuniche, se per dire gli apostoli andavano in Germania o non lo so, in Inghilterra, allora devono stare con la tunichetta così a morire di freddo? È ovvio che no, cioè nel senso è ovvio che se vai in un posto freddo ti puoi mettere due vestiti per coprirti. Qui vuol dire non averne uno di più di quello che ti serve, quindi se là ti serve perché fa freddo te ne metti uno pesante, se invece puoi stare con uno più leggero non ne prendi un altro, cioè non avere il superfluo. E attenzione che queste cose qua anche qui sono state poi travisate, perché molti hanno detto, allora per essere un buon cristiano non deve avere soldi, non deve avere due vestiti e cose del genere. Abbiamo visto Gesù che nelle precedenti cose diceva non preoccupatevi del domani, cose del genere, ma qui sta parlando agli apostoli, non sta parlando a tutti, ne ha presi 12 su quelli che erano i suoi discepoli, cioè sta dicendo voi che siete investiti di questo potere massimo dovete essere al massimo un esempio per gli altri. E gli altri ovviamente rifaranno di conseguenza, compatibilmente a quello che è il loro ruolo. Perché se uno c'è un padre di famiglia, non è che può non aver soldi, non aver vestiti, non avere lo zaino, non aver mangiato. Cioè, non esiste, deve lavorare e mantenere la sua famiglia. Se no, ovviamente, se tutti stanno lì a aspettare che gli caschi dal cielo, no? Poi dice, quando entrate in una casa, rivolgete il vostro saluto e date la pace e la benedizione a questa casa. Se la casa ne sarà degna, la vostra pace andrà su di loro. Se non ne sarà degna, nel senso che lo fate a qualcuno che magari poi è ingrato, non apprezza quello che fa, la vostra pace ritornerà su di voi. E qui ci insegna una cosa importante, perché noi siamo sempre ben orientati, no? Magari, non so, quando dobbiamo parlare di Dio, della religione, cose del genere, dire sì, no, ma tanto quello non capirà quello che gli dico e non lo fai. Qui Gesù non sta dicendo di farlo solo a quello che sei sicuro che ti ricambierà, ma di farlo a tutti. A tutti di portare questa pace, a tutti di portare questo buon messaggio. Non sta dicendo scegliete solo le persone buone. Dice voi scegliete le persone buone, perché dice scegliete la casa giusta. Quando entrate mettete in conto che potete aver sbagliato. perché se no gli avrebbe detto: scegliete la casa buona, date la vostra benedizione e quelli saranno beati. No, dice: se la casa ne sarà degna, sarà beati, ma se la casa non ne sarà degna, la vostra pace ritornerà su di voi. E cosa dice dopo? Se non vi ascolteranno e non daranno ascolto alle vostre parole, se non vi accoglieranno, uscite da quella casa, scuotete la polvere dai vostri piedi. Cosa vuol dire? Come dire, neanche la polvere di quella casa vi deve rimanere attaccata contro di loro. La polvere dei piedi cosa vuol dire? Sono quelle piccole preoccupazioni, perché la polvere dei piedi, chiaro che quando cammini, se cammini scalzo, ti sporchi i piedi, no? E qualcosa rimane attaccato, dice scuotetela, perché sono piccole preoccupazioni, ma non portatevele dietro. Cosa vuol dire? Voi non preoccupatevi se le persone ascoltano o non ascoltano. Voi fate di tutto per portare il messaggio di pace, di amore, del Vangelo. Se vi ascoltano, è buon per loro. Se non vi ascoltano, non preoccupatevene. Vi girate e andate da un'altra parte. E poi dopo c'è la frase terribile. Vi dico che nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e Gomorra avrà una punizione più sopportabile di quella città. Il che significa anche che nell'inferno non tutti hanno le stesse pene. Chi si è comportato peggio avrà pene peggiori e chi si è comportato meno peggio. Tutti avranno le pene, però ci saranno alcuni che saranno puniti peggio. L'altra cosa che ci fa capire questa prima parte del discorso apostolico e che poi viene molto sviluppata successivamente, ma non so se ce la facciamo perché la voce mi sta mollando, è questa, che è molto importante. Gesù ci insegna una cosa. Intanto lui ha scelto 12 apostoli. Di questi 12, uno l'ha tradito. Possiamo pensare che Gesù non lo sapesse. Possiamo pensare che sia stato superficiale, nel senso che ha detto: ma sì, dai, prendi i primi 12 che vengono, poi vabbè, se poi qualcuno... Evidentemente no. Che cosa vuole insegnare questo? Vuole dire che se persino Dio ha accettato di avere tra i propri più intimi una persona che poi l'ha tradito, quando capita a noi che qualcuno ci delude, ci tradisce la nostra fiducia, non dobbiamo farcene chissà che doglianze, perché persino Gesù, voglio dire, che non aveva motivo di essere tradito, perché aveva solo fatto del bene ai suoi discepoli, agli apostoli, a tutte le persone con cui era venuto in contatto, eppure è stato tradito lo stesso. E qui dice: mettete in conto che se io, che sono Dio, tra i 12 ne avevo uno che mi ha tradito, voi che andate scegliendo le case delle persone buone, cose del genere, mettete in conto che magari potete anche sbagliare. Quindi se capita, scuotetevi la polvere e andate avanti. Non state lì a dire: ma chissà perché, ma cosa hanno fatto, perché queste persone non mi ascoltano. Basta, vai avanti. Ci saranno altri che ti ascoltano. Quindi questa prima parte del discorso apostolico è una parte in cui Gesù pompa un pochino e gasa i discepoli e inizia già però a dirgli: guardate che non tutto è oro quel che luccica. Essere apostoli sembra tanto bello, sembra una cosa onorifica, ma attenzione che voi ragionate come si ragionava allora, cioè che chi veniva scelto poi comandava sugli altri. E lui inizia a dirgli: intanto non pretendete niente degli altri, non fate come fanno i re o cose del genere, che raccolgono le tasse dai sudditi e poi vivono nel lusso mentre gli altri muoiono di fame. Voi non prendete niente dietro, dove andate accontentatevi di quello che hanno, avete diritto a essere mantenuti, ma niente di più. Se quello che fate ha buon fine, bene, per voi e per loro. Se non ha buon fine, non crucciatevi. Quello che voi date agli altri non è roba vostra, è roba che avete ricevuto gratuitamente da me. Quindi se voi la distribuite non potete poi dopo essere tristi o preoccupati perché la gente non la vuole. E dopo va ancora peggio, quando dice: se hanno rifiutato me, rifiuteranno anche voi. Poi rincara sempre di più la dose, che a un certo punto del capitolo uno dice: cavolo, se ce ne sono rimaste qualcuno vuol dire che era proprio convinto, eh? Perché cioè, dopo tutto quello gli dice, verrete perseguitati, verrete dei tribunali, cioè viene, dice di tutti i colori, se sono rimasti lì vuol dire che erano veramente convinti di stare con Gesù, no? Infatti ne sono rimasti 12 su centinaia e uno appunto l'ha pure tradito. Ed ecco che dopo dice quali sono le cose che succederanno. vi mando come pecora in mezzo ai lupi. Cioè, di solito le pecore non fanno una bella fine in mezzo ai lupi, no? Però qua noi dobbiamo sempre ricordare che quello che noi vediamo delle pecore in mezzo ai lupi non fa attenzione alla prima parte. Io vi mando. Io, quindi vuol dire Gesù, Dio, vi mando. Cioè, vi dico di andare. Allora lì è una prova di fede. Cioè vuol dire, è possibile pensare che Dio ti mandi a una cosa che per te si rivelerà distruttiva? No, è perché tu vai come pecore in mezzo ai lupi, ma siccome sei mandato da Dio, le pecore in mezzo ai lupi saranno più forti dei lupi. Però dopo lo spiega qual è la forza di queste pecore. Non è quella del corpo, è quella dello spirito. Perché dopo dice, non abbiate timore di quelli che uccidono il corpo, ma non possono far perire l'anima. Cioè vuol dire, mettete in conto che magari vi uccideranno, ma non potranno uccidere la parte più importante che io mando, che è quella del potere spirituale. Perché infatti ogni volta che ci sono stati dei martiri cristiani, si diceva una volta che il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Cioè ogni volta che i martiri sono stati uccisi, in quei posti, il cristianesimo è cresciuto. Non è diminuito, a differenza di tante altre cose che invece una volta che hai ucciso le persone, che gli altri sono scappati, no? E poi dice, siate prudenti come serpenti e semplici come colombe. Perché dice, prudenti come serpenti? I serpenti sono prudenti. Se non sanno di poter mordere, stanno nel conto loro, stanno nascosti nelle fenditure della roccia. E un'altra cosa dei serpenti è che ogni tanto cambiano pelle, no? Si mettono in delle cose sottilissime, passano in mezzo e lasciano la pelle in mezzo alle pietre, no? Non so, in montagna certe volte si vede. Perché da questa immagine? Perché il predicatore del Vangelo deve essere così, deve passare per la via stretta e non per quella larga. E deve lasciare il suo uomo vecchio per diventare un uomo nuovo. Quindi la figura del serpente è questa. Il serpente è prudente perché è astuto. Il primo animale che ha fregato l'uomo è stato un serpente. Allora gli dice, siate prudenti come i serpenti, cioè non fatevi fregare come quei due babbascioni di Adamo ed Eva che si sono fatti fregare come niente. Fate attenzione, non andate così all'avventura, siate prudenti. Quando andrate a portare il Vangelo non andateci così sprovveduti, ma dice anche semplici come le colombe. Cioè, non siate sospettosi inutilmente. Semplici come le colombe cosa vuol dire? Che la colomba in realtà è lì, è bianca, sta lì, cioè è indifesa. Però dice, non solo semplici come le colombe, non solo prudenti come i serpenti, perché se uno fosse prudente come un serpente può essere anche cattivo, perché il serpente se si viene attaccato viene morsica, la colomba no, cioè al massimo scappa, no? E infatti dopo dice questo, dice, se vi perseguiteranno una città, fuggite in un'altra. Non dice state lì a morire. Se non potete farne a meno, diventate martiri, cioè non rinunciate alla fede pur di mantenere la vita, ma se potete scappare perché dovete rimanere lì a morire, no? Cioè se c'è una soluzione più semplice, fatela. E dice, guardatevi dagli uomini, cioè nel senso, non fidatevi delle persone, ma non fidatevi perché non gli volete bene, non fidatevi che accetteranno il messaggio di bontà, perché la maggior parte vi consegneranno i loro tribunali, vi flagelleranno. Sarete condotti davanti al governatore e ai re per causa mia, per dar testimonianza loro ai pagani. Anche in questo caso la nostra attenzione viene sicuramente attirata da tutte le cose negative. Vi porteranno in tribunale, vi metteranno in galera, vi flagelleranno, vi interrogheranno. Ma la cosa invece che è più importante è per causa mia. Cioè, cosa significa? Che nel momento in cui uno lo fa per Gesù Cristo, tutte queste cose sono sopportabili, anche se sul momento sembrano veramente difficili da affrontare. Ed ecco che a quel punto gli dice, voi darete testimonianza a loro e ai pagani. Cosa vuol dire? A loro condanna, perché nel momento in cui voi sarete lì e testimonierete la fede in Gesù Cristo e loro vi flagelleranno, vi torturano, vi metteranno in prigione, andrà a loro condanna, perché voi avete testimoniato la bontà e loro vi hanno ricompensato così. E per i pagani, cioè e per tutti gli altri invece a loro vantaggio. perché vedendo come delle persone giuste vengono perseguitate, altre persone giuste sono motivate ad accogliere questo messaggio. E dice: quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di cosa dovrete dire. Perché uno dice, sì, questi erano pescatori, eh? Cioè, hanno detto, sì, ma avevo capito, ma quando vado in tribunale, come mi difendo? Cosa posso dire a mia scolpa? Perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. E cosa vuol dire? Che in quel momento, se voi avrete avuto la forza di testimoniare Gesù Cristo, sarà lo spirito stesso che parlerà in voi. E se noi, che adesso stiamo studiando queste cose, quando siamo portati di fronte ai tribunali del mondo, il che significa sui social media, quando attaccano la religione, ma anche nei discorsi con gli amici, nella società, in famiglia, con i parenti, cose del genere, se testimoniamo Gesù Cristo, non dobbiamo pensare, ah, ma io non dico niente perché sono solamente al 10° capitolo del Vangelo e quindi non so ancora bene, perché in quel momento non saremo noi a parlare. Se c'è la fede profonda, sarà Gesù stesso, lo Spirito di Dio, che ti dice cosa dire. Perché quella verità è una verità innata nell'uomo. Non è una cosa che bisogna studiarla. Certo, bisogna studiarla per saperla sempre meglio, per esserne più convinti, per aumentare la propria fede e rafforzarla. Ma nel momento del bisogno, nel momento veramente drammatico in cui sei posto di fronte alla difficoltà, l'unica cosa che tu devi ricordarti è di testimoniare la tua fede. Come e cosa fare per dirlo ti arriverà. Quindi non c'è bisogno di fare un corso per parlare in pubblico, verrà naturale, ok? Quindi penso che è bello, cioè, verrebbe quasi da dire, speriamo di diventare martiri, perché così io non devo quando parlerò a fare un figurone senza neanche aver bisogno di fare tutti i corsi. Va bene, poi dopo direi, fermiamoci un attimo qui perché io proprio voce non ce ne ho più. La prossima volta partiremo, magari faremo un pochettino più lungo, dal versetto 21, ok? Quello che vorrei dire è che comunque, anche se non ci siamo fermati a metà di un capitoletto, ci siamo in realtà fermati a metà di una parte logica, perché qui parte una parte in cui Gesù dice quale sarà l'effetto di questa predicazione. Perché prima abbiamo visto, sceglie i predicatori, gli dà dei poteri, gli dice come devono comportarsi e come devono mostrarsi al mondo. Poi inizia a dirgli quali saranno le conseguenze su di loro della predicazione. Poi, da adesso in poi, dice quali saranno le conseguenze sugli altri della loro predicazione. Che uno si direbbe, vabbè, visto che devo superare tutte queste sfighe, che almeno gli altri lo accolgano. Manco quello, perché infatti dopo dirà, non vi accoglieranno. Il mondo vi odierà. Separerete figlio da padre e figlia da madre. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Cioè, sembrerebbero cose negative. In realtà, vedremo la prossima volta, però vi chiedo di leggerlo di nuovo con questa ottica già. In realtà sembrano negative, ma poi a lungo lungo sono la vera positività. Perché tutto quello che qua la predicazione va a scardinare sono tutte abitudini brutte, tipo che i potenti sfruttano i poveri. Cioè, Gesù qua propone qualcosa che per te è un sacrificio, ma eleva di molto la bellezza del mondo e di ciò che è il nostro operato nel mondo, anche se ovviamente all'inizio è richiesto sacrificio e impegno. Va bene, allora siamo arrivati al versetto 20 del capitolo 10 di Matteo.